Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Here is the result of the vote. Majority of component members 360. Votes in favor 401.
Giovedì ore 14 e 14 minuti. Un applauso per annunciare la rielezione di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. 401 i voti a favore, 284 contrari, 15 astenuti, 7 le schede nulle. I votanti complessivamente 707, la maggioranza minima richiesta per l'elezione era di 360. Il tutto sulla base del lungo discorso programmatico della presidente, che è uscente e dunque entrante. E da qui cominciamo con un saluto a tutti voi da parte mia, Gigi Donelli al microfono, Alessandro Schirano in assistenza come sempre. Dicevo, partiamo dalla sintesi che Teresa Trillo ha fatto del discorso della presidente von der Leyen.
Our focus will now be on implementation and investment.
Un nuovo accordo su ecologia e industria nei primi 100 giorni di governo, avanti con il Green Deal, con l'obiettivo di tagliare le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040, e poi l'immigrazione, ci sarà un commissario per il Mediterraneo, la difesa europea va rafforzata, ci sarà anche un commissario, ribadito il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen rinnova gli impegni, annuncia nuove figure per il prossimo governo dell'Unione nel discorso al Parlamento europeo che dovrà votarle la fiducia. Non lascerò che gli estremismi o le demagogie distruggano l'Unione, dice von der Leyen, che attacca il premier ungherese Viktor Orban dopo il viaggio a Mosca di 2 settimane fa, primo atto da presidente di turno dell'Unione Europea.
2 weeks ago, a European Union Prime Minister went to Moscow. This so-called peace mission.
Questa cosiddetta missione di pace è stata solo una missione dell'acquiescenza, dell'appeasement, dice von der Leyen. Una politica di eccessive concessioni e dopo 2 giorni jet di Putin, sottolinea, hanno colpito un ospedale pediatrico. Nessuno, dice von der Leyen, vuole la pace più dell'Ucraina e l'Unione Europea sosterrà l'Ucraina finché sarà necessario. Questo è il nostro messaggio. E a Gaza, dice von der Leyen, lo spargimento di sangue deve fermarsi. L'umanità non può sopportare oltre. Stiamo lavorando, sottolinea, per un maggior sostegno all'autorità nazionale palestinese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Incertezza fino all'ultimo sul fronte della forza politica che esprime la Premier, dunque il maggior numero degli eurodeputati italiani, tant'è che appena prima dell'esito del voto è stato Carlo Fidanza a indicare la scelta fatta alla fine da Fratelli d'Italia.
Le scelte che sono state fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra allargato fino ai Verdi, hanno reso impossibile un nostro sostegno, una sua riconferma, ma perché riteniamo che non venga dato seguito a quel forte messaggio di cambiamento che è uscito dalle urne del 9 giugno. Naturalmente questo non pregiudica il rapporto di collaborazione istituzionale che c'è tra il governo italiano e la rieletta Presidente della Commissione europea, che tutti quanti noi naturalmente ci auguriamo possa portare, siamo certi, potrà portare nelle prossime settimane alla definizione di quel ruolo adeguato per l'Italia in seno alla prossima Commissione.
Congratulazioni von der Leyen, fieri del grande lavoro di squadra. Così invece il ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, esponente del PPE, dunque soddisfatto dell'esito del voto.
Non devo commentare il voto degli altri, commento il voto di Forza Italia. Abbiamo sempre detto che avremmo sostenuto la von der Leyen, era il candidato del Partito Popolare Europeo che abbiamo votato a Bucarest. Noi eravamo preoccupati della stabilità delle istituzioni. L'elezione di Metsola e di von der Leyen è un segnale chiaro che diamo ai mercati di stabilità. Continueremo naturalmente a lavorare, l'Italia chiederà un portafoglio di rilievo e anche una vicepresidenza e quindi cominceremo a lavorare.
E ritornando poi qualche ora più tardi, è stata la stessa Premier Giorgia Meloni a ribadire il punto sulla scelta fatta da Fratelli d'Italia.
Fratelli d'Italia ha deciso di non votare per la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Siamo rimasti coerenti con la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione del metodo e del merito. Questo ovviamente non comprometterà la collaborazione che il governo italiano e la Commissione europea hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie, come ad esempio la materia della migrazione. E voglio approfittare per fare gli auguri di buon lavoro comunque a Ursula von der Leyen. In ultimo, non ho ragione di ritenere che la nostra scelta possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all'Italia nella Commissione europea. L'Italia è un paese fondatore, la seconda manifattura, la terza economia d'Europa, con uno dei governi più solidi tra le grandi democrazie europee, ed è sulla base di questo e solo di questo che si definisce il peso italiano.
Chi di dubbi non ne ha mai avuto nei confronti della von der Leyen, e possiamo senz'altro dire che è da tempo ricambiato con la stessa distanza, è la Lega di Matteo Salvini, nel frattempo confluita con i suoi 8 esponenti nel gruppo dei patrioti di Viktor Orban. Sentiamo il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, che commenta il voto, la scelta di voto di Fratelli d'Italia.
Sono abbastanza indifferente, la nostra posizione era nota, aspettavamo di sapere quella di Fratelli d'Italia, oggi l'abbiamo conosciuta.
Che posto vi aspettate che la von der Leyen...
Vabbè, l'Italia un posto spetta in quanto paese fondatore e paese membro dell'Unione Europea, quindi non è che il voto della Meloni contro la von der Leyen condizionerà il fatto di avere un commissario. Speriamo che nella trattativa il commissario sia un commissario di peso.
Ho apprezzato il discorso fatto da Ursula von der Leyen, ho visto rispecchiate molte delle priorità che noi come gruppo socialista avevamo posto. Così Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, 21 i seggi all'Europarlamento. Noi avevamo detto parole chiare, penso sia importante l'accordo strutturale contro le destre nazionaliste e invece l'avvicinamento ai Verdi. Avevamo chiesto con forza, dice Schlein, che la maggioranza fosse allargata ai Verdi, un'altra famiglia democratica europea con cui condividiamo tanti obiettivi. Ma adesso facciamo un salto indietro a martedì 16, quando è stata celebrata la prima plenaria della 10ª legislatura. Sergio Nava l'ha seguita per noi.
La tendenza all'essere uniti è una delle costanti della storia, disse Alcide De Gasperi 70 anni fa.
La 10ª legislatura del Parlamento europeo si è aperta martedì con l'elezione, o meglio la rielezione, della presidente Roberta Metsola sullo scranno più alto della plenaria. Un voto che ha fatto registrare la quota record di 562 consensi per Metsola, per lei una larghissima e trasversale maggioranza. E come avete appena ascoltato, la presidente del Parlamento europeo ha citato anche lo statista italiano Alcide De Gasperi nel suo discorso di insediamento. Ma quali sono le priorità dei gruppi politici italiani per la prossima legislatura? A Strasburgo abbiamo intervistato alcuni rappresentanti dei principali schieramenti per fare insieme a loro un giro d'orizzonte sui temi che caratterizzeranno i prossimi 5 anni al Parlamento europeo. Iniziamo con Fratelli d'Italia, la delegazione più numerosa, e il co-presidente del gruppo ECR, Nicola Procaccini.
Innanzitutto rilanciare la competitività europea, che è stata depressa da scelte come questo Green Deal, questo furore ideologico pseudoambientalista, che ha, insomma, voglio dire, da un lato non ha difeso l'ambiente in nessun modo realmente apprezzabile, dall'altro lato ha depresso un'economia che adesso è debilitata anche dalla concorrenza che si sviluppa da altre economie che non sono tenute a rispettare gli stessi standard anche ambientali che sono tenute le aziende europee. Quindi sicuramente c'è il tema della competitività, c'è il tema della lotta all'immigrazione illegale. E poi c'è il tema della struttura europea. Noi continuiamo a pensare che l'Unione Europea debba essere quella delle origini, cioè una struttura confederale, non un super stato federalista.
Proseguiamo con Camilla Lauretti del Partito Democratico, vicepresidente del gruppo Socialisti e Democratici.
Soprattutto con lavoro, persone, territorio. E come lo facciamo? Questo lo facciamo avvicinando l'Europa ai cittadini e alle esigenze dei cittadini. Come lo facciamo? Lo facciamo investendo investendo nelle sfide che abbiamo davanti, che riguardano soprattutto la transizione verde e digitale, riguardano il salario minimo, riguardano la riduzione delle disuguaglianze. Arrivare, l'Europa deve arrivare fino all'ultima delle aree interne del nostro paese. La prima cosa che serve è quella di un nuovo Next Generation EU. A noi servono investimenti comuni, investimenti propri dell'Unione Europea per finanziare le sfide che abbiamo davanti e aiutare tutti ad intraprenderle.
Dal centro-sinistra al centro-destra, con Massimiliano Salini di Forza Italia, vicepresidente del gruppo PPE.
Il Partito Popolare Europeo ha un chiaro obiettivo sul versante, diciamo, di carattere più economico, e cioè, accanto al Green Deal, un vero e proprio Industrial Deal che dia reale prospettiva futura alle nostre imprese, tutelandole sui mercati globali, anche nel fronte dell'export, non solo nell'import. Non bastano le misure antidumping, vanno sostenute nell'esportazione le nostre imprese. Un tema solidissimo di politica estera comune, finalizzata alla difesa comune, quindi al presidio della pace, la rinnovata consapevolezza che il primo strumento per dare competitività e pace ai popoli europei è la solidità delle relazioni nell'Occidente.
Da questa legislatura il Movimento 5 Stelle, che negli ultimi 5 anni non aveva un gruppo di riferimento, è entrato a far parte della sinistra europea. L'eurodeputato pentastellato Giuseppe Antoci.
Noi abbiamo dei temi fondanti di cui abbiamo parlato in campagna elettorale, ovviamente il tema della pace, saremo costruttori di pace, parlamentari del Movimento 5 Stelle, così come il Presidente Conte ci ha definito e ci ha indicato come strada. Poi abbiamo tanti altri temi, i diritti, abbiamo il tema del salario minimo europeo, abbiamo il tema della lotta alla criminalità e alle mafie, ed è chiaro che quello per me è un tema che mi ha portato a candidarmi, tentare di dare valore anche a, non solo al lavoro che abbiamo fatto a tutela dei fondi europei per l'agricoltura, non solo alla norma di legge, al nuovo codice antimafia che ha recepito il protocollo di legalità che noi abbiamo fatto, ma anche e soprattutto all'indicazione della Commissione europea che, scrivendo agli Stati membri, ha indicato di seguire le orme del protocollo Antoci, considerandolo uno strumento eloquente di lotta alle mafie.
Infine la Lega, gruppo patrioti europei fondato dal premier ungherese Orban, il capodelegazione leghista a Strasburgo Paolo Borchi.
Priorità ce ne sono tante, però dovendo fare una sintesi, come prima cosa mettere mano al Green Deal, nel senso che ormai tutti quanti hanno capito che il cronoprogramma non è realizzabile, mancano gli strumenti per quanto riguarda l'obiettivo finale, quello della sostenibilità. Siamo totalmente d'accordo, quello che chiediamo è un percorso diverso che vada a salvaguardare la competitività delle nostre imprese, che vada a non avere impatti negativi sull'occupazione.
Questo dunque per le giornate del voto, che abbiamo ovviamente deciso di raccontare in quest'ultima puntata, diciamo, della stagione regolare. Anticipo il fatto che dalla prossima settimana Europa diventa Europa Estate. Andremo in onda il sabato dalle 8:10 alle 9 per seguire l'Europa in una chiave, diciamo, più orientata alla vacanza. Subito dopo l'aggiornamento per chi è in viaggio, parliamo di Kárhozat, parola ungherese per me difficilissima da pronunciare, che mi hanno spiegato è traducibile come perdizione o dannazione. È un libro, raccoglie i reportage di Christian Ecker dall'Ucraina e dagli altri paesi sconvolti di fatto proprio da quel conflitto. Subito dopo l'aggiornamento per chi è in viaggio.
Europa.
Seconda parte di Europa, come vi avevo anticipato, abbiamo un collegamento con un collega, con un giornalista che è anche un amico, Christian Ecker. Intanto, buongiorno Christian.
Buongiorno a tutti.
Allora, dici dove sei, così ci semplifichi il racconto.
In questo momento mi trovo in Ucraina, in un paese che si chiama Taruzina e che si trova al confine con la Moldavia, e sono ospite della signora Svitlana Kruk, che è una imprenditrice di successo e che in questo momento organizza campi estivi per i bambini di tutta l'Ucraina, sta per aprire un centro di riabilitazione per i soldati.
Sei nell'ovest, nel sud-ovest estremo dell'Ucraina, una zona di confini tra vari paesi.
Esattamente, infatti questa zona della Bessarabia si chiama Bucak, che in turco vuol dire angolo, perché ci troviamo proprio al confine con la Moldavia, con la Romania, e in questo momento appunto siamo in Ucraina.
Qui oggi, in quest'ultimo appuntamento peraltro della serie invernale di Europa, parliamo di Karol Zsolt, che è un libro che hai scritto. Intanto metti ordine nella pronuncia di un'altra parola che viene, come dire, in questo caso dall'Ungheria.
Esatto, si pronuncia Karhozat, ecco, con le ultime due vocali nasali addirittura, e il termine può essere tradotto come maledizione o perdizione, e deriva da un film di Béla Tarr, un grande regista ungherese.
In questo percorso sono raccolte una serie dei tuoi reportage, dei tuoi viaggi. Non a caso centrale in tutto questo è proprio l'Ucraina, dove sei nuovamente. Allora vorrei chiederti di condividere un po' il percorso che hai vissuto in questi giorni attraversando l'Ucraina meridionale.
Sì, questo è stato un viaggio molto difficile, non tanto perché ci siano stati degli eventi bellici, a parte un missile che mi è passato proprio sopra la testa mentre ero a Odessa e che non so dove sia caduto, spero sia stato intercettato. È stato difficile dal punto di vista psicologico, perché sono venuto per far visita a una mia amica cui hanno ucciso il marito e che era una grande patriota ucraina e che adesso sta dubitando sull'utilità di questa guerra. Poi sono andato a trovare un amico a Odessa che era molto critico nei confronti della guerra, ma che ha lavorato nella Croce Rossa come volontario, e ha detto che ha estratto così tanti cadaveri dalle macerie dei palazzi bombardati che è pronto per andare al fronte. Per cui insomma una situazione, ho vissuto un capovolgimento totale dei ruoli che c'erano finora.
Tu tra l'altro in questi giorni sei stato a Mykolaiv, che è una città che ormai conosci bene, una città che si avvicina drammaticamente al fronte. Aiutaci a entrare un po' in questa situazione specifica della città di Mykolaiv.
Mykolaiv è una città che ha resistito. Nel 2022 è stata pesantemente bombardata. Alla fine del 2022 credo non ci fosse un solo edificio con i vetri intatti. Ha però resistito, la gente sta lentamente tornando, ma si respira un'aria pesante perché c'è sempre paura che i russi possano tornare, e in effetti non sono troppo lontani, anche se non credo che abbiano la forza di arrivare fino a Mykolaiv. La situazione, insomma, potete immaginarla così: la via principale, che prima della guerra era la via dello struscio, piena di gente, adesso è praticamente semivuota. I locali non sono frequentati, non si fa business, si lotta per la sopravvivenza. Non c'è quasi mai elettricità. Ecco, immaginate queste strade con il rumore dei generatori che praticamente producono elettricità, ma solo per gli esercizi commerciali. La gente è stanca, anche perché immaginate che per salire al decimo, all'undicesimo piano dei palazzi spesso bisogna andare a piedi, non c'è l'elettricità, quindi non funziona l'ascensore. È una situazione abbastanza difficile dal punto di vista psicologico, e non so, spero insomma che questa gente continui a resistere, e spero insomma arrivino anche degli aiuti da parte dell'Europa.
In tutto questo, e quindi completiamo un po' il percorso che hai fatto in questo viaggio in particolare, hai citato Odessa. Odessa riesce a essere incredibilmente, dico io, anche un luogo di vacanza. Esiste ancora questo mix un po' surreale tra vacanza e guerra?
Sì, esiste, soprattutto si vede nei locali di lusso del centro, che sono pieni e si alimentano con i generatori, e c'è appunto questo contrasto: i palazzi dove abitano le persone sono completamente al buio, mentre questi locali lussuosi sono illuminatissimi. C'è un grande contrasto di nuovo fra il centro di Odessa e la periferia, anche se ancora molto popolata, nel senso che le persone non se ne sono andate, somiglia molto a Mykolaiv. Il centro sembra quasi New York, anche se poi parlando con le persone, parlando soprattutto con i giovani, si sente subito che c'è qualcosa che non va. E forse una reazione logica e anche un po' isterica alla guerra, cioè ci divertiamo a ogni costo. Quello che colpisce appunto è che questa normalità finisce alle 11, perché a mezzanotte comincia il coprifuoco, per cui alle 11 si spengono tutte le luci, i giovani tornano a casa e la città rimane al buio, totalmente al buio, e rimangono solo i rumori dei generatori elettrici.
E poi le sirene, immagino, che annunciano l'arrivo degli attacchi.
Annunciano l'arrivo degli attacchi, e a cui peraltro dopo un po' non ci si fa quasi più caso, perché ammetto di aver sbagliato, a Mykolaiv suonavano spesso e io rimanevo nella mia stanza d'albergo, perché suonano talmente spesso che poi alla fine, ecco, come diceva il portiere dell'albergo in cui alloggiavo, alla fine se deve arrivare la bomba, insomma, che arrivi, se deve cadere il missile, che cada, non possiamo continuare a vivere nei rifugi.
900 giorni quasi ormai di questa guerra, ecco, veniamo anche ai tuoi racconti, che sono dell'Ucraina ma anche di tutto un mondo che di fatto è condizionato da questa tragedia, quindi il paese che non esiste è la Transnistria, piuttosto che il paese sospeso, la Bielorussia, che tu hai avuto modo di visitare, frequentare, insomma, di mantenere i contatti, ma ce ne sono molti altri, visto che abbiamo dedicato tanto spazio all'Ucraina, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, qualcosa così. Quali di questi luoghi sono, diciamo, ti sono entrati più dentro, oltre all'Ucraina, che evidentemente lo ha fatto?
Ma sicuramente la Bielorussia, per via delle persone che ho incontrato, persone molto in gamba, molto interessanti, e anche perché è un paese estremamente sfaccettato. Noi siamo abituati appunto a pensare alla Bielorussia come a una semplice provincia della Russia, per cui con persone che la pensano tutti allo stesso modo, e non è così invece. C'è un'opposizione molto forte, anche se appunto adesso non può parlare apertamente, e soprattutto c'è un dialogo interno, come c'era anche prima in Ucraina, che prima o poi porterà qualcosa. Sicuramente. Nello stesso tempo Lukashenko semplicemente cerca di bilanciare in questa situazione, di trovare un equilibrio, ma ecco, non lo definirei un mostro, semplicemente è ormai vecchio. Il dramma della Bielorussia è che i giovani non capiscono l'elite al potere, che sono praticamente sovietiche, e l'elite al potere non capiscono i giovani. Per cui si rischia, come scrivo nel libro, di buttar via il bambino con l'acqua sporca, perché comunque Lukashenko non ha venduto le aziende statali e la Bielorussia versa in ottime condizioni a livello economico rispetto agli altri paesi dell'ex blocco sovietico. Per cui la Bielorussia sicuramente mi è entrata nel cuore, ma anche la Transnistria, perché è un luogo che sembra non esistere. Si dice spesso che è l'ultimo paese comunista, in realtà non lo è, i simboli comunisti, la falce e il martello, vengono utilizzati soprattutto a scopo turistico, e c'è un capitalismo controllato, c'è praticamente la Sheriff, un'azienda che controlla tutte le attività economiche.
Un paese di fatto.
Un paese, sì, un paese, vivono sospesi in questa situazione, e tutti mi dicevano: a noi non conviene entrare a far parte della Russia, perché noi siamo indipendenti, prendiamo soldi sia dalla Russia sia dalla Moldavia e viviamo benissimo.
Christian, concludiamo in una battuta, letteralmente sei davvero sul confine con, appunto, in questo collegamento con la Moldavia, quindi con quella che dovrebbe essere uno dei prossimi paesi che entrano a far parte dell'Unione, insomma, da lì come si osserva? Che impressione ti fa guardare la nostra Unione Europea dall'immediato esterno?
Ma l'impressione è che l'Unione Europea non capisca affatto questi paesi e che ci sia nel discorso mediatico e politico una semplificazione estrema, perché per esempio anche pensando alla Moldavia, è un paese estremamente sfaccettato, qui al di là del confine ci sono i Gagausi, che sono appunto una popolazione turca che sostiene addirittura la Russia, ha nostalgia dell'Unione Sovietica, i suoi rappresentanti politici mi hanno detto: noi vorremmo stare sotto Mosca perché più la capitale è lontana e più possibilità abbiamo di costruire una nostra autonomia.
Come per minoranza, cui, certo, ognuno ha una lettura. Certo.
Poi appunto c'è Chisinau, la capitale, che è schierata assolutamente dalla parte dell'Unione Europea e vogliono entrare, poi c'è questa Transnistria che vorrebbe rimanere così com'è. Quindi è una situazione estremamente complessa che ho l'impressione che l'Europa sembri non capire, anche se mi auguro che a Bruxelles ci sia gente preparata che riesca appunto a comprendere questi paesi che sono poi estremamente complicati.
Questo è poco ma sicuro, e che sono anche al loro interno, come hai descritto molto bene, così frastagliati. Allora, io adesso risbaglio il titolo, Karhozat, l'ungherese. Certo che farò un titolo di un libro citando un termine ungherese, sei consapevole della complessità?
Sì, sono consapevole.
D'altra parte, un poliglotta dell'Europa centrale, Christian Ecker, grazie mille di essere stato con noi. Quindi a voi l'invito alla lettura di questo percorso, che inevitabilmente non finisce, perché come dire, la storia passa attraverso queste periferie di cui vi parliamo anche oggi. Grazie a Christian, buon lavoro, buon viaggio.
Grazie, a presto.
E allora grazie tante a Christian Ecker, buon viaggio, buon rientro. Ricordo solamente che, come vi ho detto, questa è l'ultima puntata della stagione regolare. Dalla prossima settimana, per sei volte, per sei settimane, ci spostiamo al sabato mattina. Dalle 8:10 alle 9 parleremo di Europa, con un taglio più orientato alle nostre vacanze, senza peraltro dimenticare naturalmente l'attualità. Ed è tutto, grazie da Gigi Donnelli, da Alessandro Schirano. Come sempre, adesso gli aggiornamenti di GR24. We'll be right back.